Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, Emofilia in a Day, il primo social movie sull'emofilia, automazione, il percorso del farmaco in ospedale, infertilità, un convegno internazionale, anziani, la generazione 55 special. Bentrovati da Marco Caracciolo. Raccontare una giornata normale di chi vive con l'emofilia. Frammenti di vita condivisi da pazienti, amici, familiari, medici, per riuscire. E questo è il tema di Emofilia in a Day, il primo social movie su questa malattia rara che in Italia colpisce circa 6.000 persone. Il servizio di Antonella Pitrelli e l'intervista a Michele Schiavulli, responsabile del Centro per le Emocoagulopatie dell'ospedale Santo Bono Pausilipon di Napoli, e Chiara Loprieno, Community Engagement Communication Manager di SOBI Italia.
Tanti piccoli video, immagini amatoriali che mostrano un giorno normale di chi è affetto da emofilia, ma anche di chi li accompagna come familiari e amici. I protagonisti sono Antonio, Dario, Gabriele, Alessandro e tanti altri. Sono adulti, bambini, adolescenti e grazie alla loro testimonianza sappiamo che chi è emofilico, grazie alla ricerca e alle nuove terapie, può condurre una vita piena, fatta di sport e lavoro, scuola e gioco, difficoltà e conquiste. Una vita normale, insomma, come quella di tutti. E questo è il messaggio di Emofilia in a Day, il primo social movie sull'emofilia.
Le nuove terapie dell'emofilia stanno cambiando la storia naturale della malattia. I pazienti si infondono meno e hanno uguale efficacia. Il farmaco è più durevole nel tempo grazie all'avvento dei farmaci a emivita prolungata e la riduzione delle infusioni, chiaramente soprattutto nei pazienti più piccolini, considerate che l'infusione nel bambino piccolo è considerato un vero e proprio trauma, ha notevolmente migliorato l'impatto terapeutico in questi pazienti e l'accettazione da parte delle famiglie che dovevano praticare la profilassi a questi pazienti.
Il progetto è promosso da 9 associazioni di pazienti con il contributo non condizionato di SOBI.
SOBI è un'azienda impegnata nelle malattie rare. L'emofilia è una malattia rara, forse la meno rara tra le tante, ma sicuramente ancora poco nota e questo causa un sacco di discriminazioni, causa tanti problemi a livello sociale, soprattutto nei bambini, nei ragazzi. Oggi si può condurre una vita normale con i nuovi farmaci, terapie che consentono una protezione ad altissimo livello, come dimostrano le immagini.
Un social movie non poteva non avere un testimonial d'eccezione, il collettivo di artisti Casa Surace, vere star dei social, che hanno utilizzato la loro esilarante cifra comica per fare sensibilizzazione sul tema emofilia.
Però si sta parlando di emofilia! A me basta un piccolo taglio e per me è finita.
È chiaro che con un piccolo taglietto sei finito, perché io vengo a letto lungo pure orista.
Con l'emofilia ci si nasce, non si trasmette e comunque puoi fare tutto quello che vuoi. Fidata a mamma che ho per malattie, perché io le so tutte quante a memoria, per nomenclatura, per nazione e per età, perché io tengo l'occhio clinico.
Noi siamo qui in realtà perché pure se abbiamo fatto un video sull'argomento non è che abbiamo capito tanto che cos'è l'emofilia. Io personalmente non è che ho capito qual è il tema dell'argomento. Tu l'hai capito?
No, siamo venuti qui appunto per questo, così capisci meglio.
Ah, ok, quindi l'emofilia è quando uno...
Ce la spiego io, l'emofilia è una malattia congenita di cui non dovete preoccuparvi perché si può curare con i mezzi giusti. Non andate su internet, che su internet dicono un sacco di stronzate.
ve lo dice chi va su internet.
Io vado dalla nonna, che è la migliore cura. Capito? I rimedi della nonna e del dottor Schiavulli, che è bravo.
Va bene, grazie, le faremo sapere. Va bene?
Okay,
grazie.
Provino,
va bene, le faremo sapere. Grazie, arrivederci.
Medicine tracciabili dal magazzino della farmacia ospedaliera fino al letto del malato, grazie a strumenti high-tech che promettono di abbattere errori, inappropriatezze e sprechi. Si chiama automazione del percorso del farmaco in ospedale. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste a Giuseppe Rossi, direttore generale della AST di Lodi, Davide Croce, direttore del Centro di Ricerca sull'Economia e il Management in Sanità e nel Sociale dell'Università Carlo Cattaneo di Castellanza e Daniela Delle Donne, amministratore delegato di Becton Dickinson Italia.
I nuovi sistemi automatizzati e informatizzati per la distribuzione e somministrazione dei medicinali dalla farmacia fino al letto d'ospedale possono rappresentare un'autentica rivoluzione, sia per quanto riguarda un migliore e più sicuro trattamento del paziente con una forte riduzione del rischio clinico, ma anche per quanto concerne un'evidente riduzione degli sprechi e dei costi a vantaggio della sostenibilità della spesa sanitaria. Se ne è parlato durante un convegno svoltosi in Regione Lombardia, realtà guida in Italia per quanto riguarda l'innovazione in campo medico, in cui si è sottolineato come gli errori nella dispensazione dei farmaci in ospedale potrebbero essere ridotti fino all'80%, ottimizzando anche il discorso delle giacenze e delle scorte e come conseguenza dei farmaci scaduti.
Io da manager sanitario ho come priorità assoluta la sicurezza del paziente. Noi dobbiamo fare di tutto perché al paziente venga fatta la cosa giusta nel momento giusto, al letto giusto. Questo vuol dire avere la certezza che anche la somministrazione dei farmaci possa essere in qualche modo tracciata. Cioè noi dobbiamo essere certi che al paziente del letto 2 non venga somministrata la pillola che va al posto del paziente al letto 3. Questo lo si ottiene grazie agli strumenti informatici che noi abbiamo. Abbiamo l'identificazione univoca del paziente, la certezza che quel farmaco va da lui.
Tutta l'automazione del percorso del farmaco ha un grandissimo vantaggio, anche economico. Il vantaggio economico si misura in costo efficacia, quindi in valore che noi abbiamo di costo per ogni evento che è evitato nel caso specifico degli errori nel campo della somministrazione del farmaco.
L'incontro milanese è stato quindi un'occasione di confronto nell'intento di valutare i molteplici vantaggi prodotti dai nuovi sistemi di automazione che all'interno dell'ospedale interessano 6 momenti fondamentali: gestione farmacia, gestione reparto, prescrizione informatizzata, preparazione delle terapie, gestione del carrello di terapia e verifica della terapia al posto letto.
Come missione noi abbiamo quella di migliorare il mondo della salute. Ebbene, l'automazione dei processi all'interno delle imprese fa parte dell'innovazione che noi portiamo nel mondo della salute. Senza ombra di dubbio, pensare di poter automatizzare, e in questa Regione Lombardia dimostra ancora una volta di essere all'avanguardia, il percorso del farmaco per poter controllare ed evitare errori, ad esempio nelle somministrazioni mediche, dimostra quanto la Regione creda nell'innovazione e nella sicurezza.
Sempre meno figli in Italia, ma la colpa non è solamente della crisi o della scelta di evitare o posticipare la gravidanza. La causa di 100.000 nati in meno in Italia negli ultimi 8 anni va ricercata anche in un problema più complesso, nella fertilità all'interno della coppia. Ne abbiamo parlato con Ermanno Greco, presidente dello European Fertility Meeting.
I dati Istat di metà 2018 fotografano una Italia in continuo declino demografico, con un calo di nascite del 3,8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017, il più basso dall'Unità d'Italia. Negli ultimi 20 anni infatti è aumentata l'infertilità, fenomeno che riguarda sia le donne che gli uomini. Varie le cause, soprattutto l'età, ma anche fattori genetici e sociali, patologie, inquinamento e stili di vita sbagliati. Ogni anno oltre 100.000 persone si rivolgono ai centri specializzati che, grazie alla ricerca e innovazione, offrono nuove possibilità a chi desidera una gravidanza. Se ne è parlato a Roma nell'ambito della European Fertility Meeting, che ha riunito esperti e ricercatori italiani e internazionali.
Il meeting si pone come scopo fondamentale quello di fare un focus su quelle che sono tutte le metodiche più moderne per avere un maggior successo in tema di fecondazione artificiale, di fecondazione in vitro, in particolare su quelle che sono le nuove molecole farmacologiche che possono stimolare la donna con più sicurezza, con meno effetti collaterali e con maggiori risultati. Si pone lo scopo di far vedere i risultati della fecondazione in vitro eterologa, che per l'Italia è una cosa nuova ma che ha tanto successo e quindi impedisce quei viaggi della speranza a cui abbiamo tanto assistito negli anni passati.
Nella 2 giorni di incontri un focus ha riguardato la tecnica di diagnosi genetica preimpianto, a tutti gli effetti considerata la forma più precoce di diagnosi prenatale.
La tecnica di diagnosi genetica per impianto è quella tecnica che consente di verificare lo stato di salute dell'embrione e quindi permette di trasferire all'interno dell'utero materno un solo embrione sano. Questo consente di ottenere altissime percentuali di successo, circa il 70%, trasferendo un unico embrione, quindi senza il rischio di gravidanze multiple. È la tecnica che consente inoltre alla donna di avere un bambino totalmente sano.
Fino ad oggi il riflettore è stato sempre puntato solo sulla donna, mentre si è data poca importanza all'età paterna. Nel corso del meeting è emerso in particolare come dopo i 45 anni sia più frequente una particolare alterazione del DNA degli spermatozoi, per cui non sono più in grado di fornire le informazioni all'embrione che si sviluppa. Oggi è comunque possibile verificare in laboratori specializzati in maniera precisa il DNA e dare specifiche terapie antiossidanti in grado di ripristinarlo nell'80% dei pazienti.
La chiamano Generazione 55 Special e li ha fotografati un'indagine condotta su 6.000 ultra 55enni di 5 paesi in 3 continenti. Roberto Bernabei, direttore del Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento del Policlinico Gemelli, e Carlo Antonio Leone, direttore dell'Unità Operativa Complessa Otorino-Laringoiatria Chirurgia Cervico-Facciale dell'azienda dei Colli, Ospedale Monaldi.
È la cosiddetta Silver Generation, quella degli italiani over 55, sempre più special e smart, come questa generazione è stata definita in un convegno in cui è stata presentata una ricerca condotta su 6.000 persone di diverse nazioni, fra cui l'Italia, dalla quale emerge come gli over 55 siano estremamente attivi anche da un punto di vista tecnologico, si colleghino a internet più volte al giorno, adorino Facebook, coltivino molti passatempi, si divertano con gli amici e si occupino regolarmente dei nipoti, fornendo un servizio di welfare indispensabile e in particolar modo gli italiani siano più attenti alla qualità del cibo.
I senior di oggi sono molto diversi da quelli da cui partivamo un secolo fa, sono super senior, nel senso che sono da una parte pilastro della società perché si occupano sia dei nonni che dei nipoti e quindi un lavoro gravoso ma di grandissimo risultato per la società, dall'altra sono estremamente attivi sia socialmente sia culturalmente ma anche dal punto di vista del mondo digitale, financo quello dell'esercizio fisico, che gli italiani non sono mai stati grandi protagonisti.
La vita delle persone allungandosi porta però anche a un maggior numero di paure, come quella delle malattie che colpisce il 63% degli italiani. Non meno importante il tema del calo dell'udito, che può spingere le persone a isolarsi e a rinunciare a occasioni di vita pubblica. Secondo la stessa indagine, in Italia solo il 25% delle persone con ipoacusia utilizza una protesi acustica. In presenza di un disturbo uditivo, gli italiani non sono infatti molto propensi a sfruttare un device, rispetto al 70% dei tedeschi e al 63% degli australiani.
Il perché c'è così una così piccola percentuale di persone che utilizzano una protesi acustica, bisogna pensare sia una stigma tipica dei popoli mediterranei, cioè avere la vergogna di dimostrare i sentieri meno, anche se questo deficit è facilmente comprensibile da tutti, ma oggi anche grazie alla tecnologia, a queste protesi sempre più piccole e sempre più intelligenti che ci riescono a farci connettere direttamente con la televisione, con lo smartphone e con tutte le tecnologie che noi normalmente utilizziamo, dovrebbe essere facile attraverso una buona comunicazione aumentare questa percentuale del 25%.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.